festa di San Pietro e San Paolo, i fondatori della Chiesa italiana, romana, i capi della Chiesa. Furono martirizzati ambedue, sull'esempio di Cristo, circa l'anno 64. Pietro fu ucciso sul Colle Vaticano, dove oggi hanno ritrovato anche il corpo, sotto l'altare della cattedra. Io tante volte ci sono stato a Roma, penso anche voi, e lo abbiate visto, proprio il luogo dove è stato ucciso, dove hanno ritrovato le sue ossa. Paolo invece fu ucciso sempre in Roma, fuori le mura, nel luogo che oggi è detto di San Paolo, vicino alla Madonna delle Tre Fontane. Voi sapete le Tre Fontane perché si dice che la testa di Paolo, una volta tagliata, rimbalzò tre volte e laddove si posò sorsero tre polle di acqua che anche oggi alimentano l'acquedotto di Roma. E voi potete anche sentire con il vostro orecchio, appoggiandolo sulla superficie, come scorre quest'acqua che da allora iniziò a sgorgare. Due grandi testimoni del Signore. Pietro, umile pescatore di Galilea, chiamato da Cristo a diventare pescatore di uomini. Era sposato, viveva lungo il lago, il suo mestiere normale di pescatore. Quando Gesù lo vide gli disse: vieni qua, io ti farò pescatore di uomini. E lasciate le reti, subito lo seguì, come tutti gli altri. Paolo ha un'altra storia. Paolo viene dalla Turchia, era un persecutore dei cristiani, si chiamava Saulo, e per onorare Dio ammazzava i cristiani. Sapete la sua storia? Gesù lo aspettò nella strada verso Damasco, lo atterrò da cavallo e lo accecò dicendogli: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Chi sei tu che io perseguito? Sono il Dio che tu perseguiti. Gesù gli dà delle istruzioni, va a Damasco, incontra il sacerdote Anania, il quale lo guarisce dalla cecità e ricomincia la grande avventura. Paolo da persecutore diventa annunciatore del Vangelo. Chi di voi conosce gli Atti degli Apostoli, dopo i Vangeli, Matteo, Marco, Luca, Giovanni, Atti degli Apostoli, lì si racconta tutta la storia di Paolo, tre grandi viaggi in Grecia, in Siria, Turchia, l'ultimo fino a Roma. Paolo si appellò all'imperatore e a Roma fu condotto per essere ucciso. Essendo lui cittadino romano, non potevano ucciderlo, processarlo là nelle province. Chiese di essere processato a Roma e lì ci lasciò la pelle. Ecco i nostri santi fondatori. Sull'esempio di Cristo hanno dato la loro vita. Amici, non vi sorprenda questo, eh? Tutti gli apostoli sono stati ammazzati. Noi siamo figli di ammazzati per la fede. Ancora oggi, nel secolo XXI, i cristiani muoiono ammazzati, gli unici per la fede. L'ultimo esempio eclatante, l'avete sentito, di Maryam, la ragazza del Sud Sudan, che è stata arrestata, ha partorito giorni fa in galera, è sposata con un americano, c'è un bambino piccolo, è vissuta in galera, il giudice l'ha condannata a morte, poi per tutto il mondo si è mosso in questi ultimi 15 giorni e il Sudan ha ritirato la sentenza di morte. L'altro ieri l'hanno riarrestata all'aeroporto, ma non perché cristiana, perché occorreva il documento della Corte d'Appello che aveva annullato la sentenza. Comunque questa ragazza, 27enne, ha avuto il coraggio di dire al giudice: io sono pronta a morire per Gesù Cristo, ti do una settimana di tempo, ma anche meno, sono pronta a morire. E sarebbe stata condannata a morte se non fosse intervenuto tutto il mondo per protestare per la mancata libertà di coscienza e libertà di religione. Ancora oggi sapete che il secolo XX, quello che abbiamo lasciato alle spalle, è il secolo che può contare più martiri dei primi 300 anni. Sapevate? Oggi la Chiesa Cattolica è l'unica, è la grande perseguitata in tutto il mondo nel secolo XX, ha contato più martiri che non nei primi tre secoli con gli imperatori romani, fino a Costantino. Amici, essere cristiani è una cosa seria. E quelli che l'hanno capito hanno imparato la lezione di Gesù. Io vi mando come agnelli in mezzo ai lupi. Che diciamo in perugino? Chi pecora si fa, il lupo se la magna. Noi siamo agnelli in mezzo ai lupi. Oggi, amici, siamo in Europa agnelli in mezzo ai lupi. In Europa ancora non c'è la prova del sangue, ma c'è la prova della discriminazione. La nostra grande Europa ha discriminato i cristiani. Per tutti c'è il riconoscimento, unite, meno per i cristiani. L'Europa cristiana, l'Europa fatta da Cristo. Non c'è una pietra che non parli di Cristo, non c'è una chiesa in Europa, non c'è un arco, non c'è uno stipite, non c'è una biblioteca che non parli di Cristo. Ora questa nostra grande maledetta Europa ci ha discriminati, non ci riconosce. Sono riconosciuti i musulmani, i buddisti, ma i cattolici no, i cristiani no. Non vi sembra strano? Oggi siamo discriminati in Europa, fra non poco arriverà la persecuzione del sangue, fra qualche anno, fra pochi anni, vedrete se è vero. Ma come mai? Amici, perché i cristiani sono scomodi. Noi non siamo di bastian contrari per principio. Noi siamo coloro che annunciano in un mondo corrotto l'onestà. I cristiani veri, Noi siamo i seguaci di un Cristo che è la libertà davanti a un mondo che opprime. Noi siamo coloro che praticano la giustizia in un mondo di contrabbandieri e di sopraffattori. Il Vangelo è una scuola di onestà in un mondo di ladri. Amici, noi siamo la luce del mondo in un mondo di tenebre. Noi siamo l'opposto di quello che viviamo in Europa. Ma guardate l'Italia. Sapete quanta gente va alla messa la domenica? 3%. 3,5, 4%. E di questo 3% che siamo qui in chiesa, quanti onestamente, in coscienza, ci possiamo dichiarare cristiani autentici? A voi la risposta. C'è bisogno di una rifondazione cristiana, vedete? C'è bisogno di tornare autentici. Ma perché siamo ridotti così? È semplice. Laddove non si paga, non coi soldi, ma con la fede, col martirio, la fede non costa. Se non costa, non vale. Che diciamo noi nella vita? Se non costa, non vale. La fede non ci costa niente, l'abbiamo avuta per tradizione, la viviamo all'italiana come tutte le cose, siamo estremamente superficiali ed ecco il cristianesimo italiano. Fa ridere. Ma voi immaginate se venisse una persecuzione come c'è nel Sud Sudan, come c'è nel Pakistan, nelle Filippine, dove c'è dappertutto, che farebbero gli italiani? Che faremmo noi? 97% tradirebbero Cristo. Noi tradiremmo Cristo. Saremmo dei grandi traditori della fede. E dove andrebbe la nostra proclamata fede a parole, se poi non con i fatti la corroboriamo e la dimostriamo? Pietro e Paolo, insieme con Giovanni, con tutti, hanno dato la vita. Tutti i nostri apostoli che hanno fondato le diverse chiese del mondo sono stati ammazzati. Ammazzati per la libertà. Ammazzati per la verità. Ammazzati perché annunciatori ad un mondo disonesto di onestà. Amici, io ho conosciuto 7 papi, pensate. Stamattina facevo il conto, no? Ho conosciuto il grande Pio XII, il Papa poliglotta. il Papa che non usciva mai dal Vaticano, uscì solo per il bombardamento di Roma a San Lorenzo, il Papa nascosto, era il Papa lassù, in alto, che nessuno vedeva. Poi venne, morendo Pio XII, venne come Papa di transizione, dissero i cardinali, io me lo ricordo, i cardinali di allora, e chi nominiamo Papa dopo questo gigante che parlava 8, 10, 12 lingue? Chi nominiamo? Nominarono un vecchietto ottantenne. C'è tanto questo muore presto. Ma Dio non è stato al gioco dei cardinali. Dio ci ha fatto uno scherzo da Padre Eterno e ci ha mandato quel grande gigante di Papa Roncalli, il Papa buono, il nonno del mondo. Quell'uomo che, ispirato da Dio, ha cambiato il volto della Chiesa. È colui che ottantenne ha dato una spallata alla Chiesa incrostata e invecchiata che tornava al Concilio di Trento nel 1500 e ha buttato giù i muri di 4 secoli quel vecchietto. Vi ricordate l'11 ottobre del 62? Quando annunciò il Concilio Vaticano II? Anche la Luna! Viene a guardare questo immenso spettacolo. Quando tornate a casa, fate una carezza ai vostri bambini. È la carezza del Papa. Mai sentito una cosa del genere? Avete da asciugare una lacrima? È il Papa che ve l'asciuga. Dite, il Papa è con voi. O sapete, queste parole cambiarono il mondo. Non si erano mai sentite queste parole. Un Papa vicino alla gente. Il giorno dopo va a trovare i galeotti, a Regina Celi, i bambini del Gemelli, no? Mai vista una cosa del genere, questo vecchio ottantenne che osò sfidare il mondo rinnovando la Chiesa. L'ho preso per incosciente, l'ho preso una persona incapace, colui che ha cambiato il volto del mondo. Fu colui che nel 62, vi ricordate? Ci salvò dalla guerra atomica, vi ricordate queste cose? Quando prese il telefono rosso e chiamò Khrushchev e Kennedy e li pose di fronte alla storia, il vecchietto, Papa Roncalli, chiamò Kennedy, ricordati, davanti alla storia state distruggendo il mondo, e chiamò Khrushchev. Fu colui che ricevette il cognato di Khrushchev, scandalo per... Andate a rivedere le cronache di quei tempi. Papa Roncalli, il Papa buono, il nonno del mondo, così era chiamato, no? Colui che morì, venne ad Assisi, a Loreto, me lo ricordo, che cambiò il mondo con il sorriso, con la bontà. Io tante volte sono stato a casa sua, sotto il monte, andate su a vedere ancora. Quelle mura parlano. Io ricordo scritto nella sua camera il testamento, una parte del testamento, dove inneggia i suoi familiari, orgoglioso di essere figlio di un contadino. Sono orgoglioso della mia famiglia. I miei genitori non mi hanno potuto dare la scienza, erano ignoranti, ma mi hanno dato un dono più grande, la sapienza, quella dei contadini di una volta. E lui ha scritto queste parole memorabili, oggi sono riportate là sulla camera, dove è nato questo gigante. Dopo di lui venne Paolo VI, il quale in un mondo di contestazione, vi ricordate? Siete troppo giovani per ricordare queste cose. 100.000 preti hanno lasciato la Chiesa a quei tempi, 100.000 sacerdoti hanno abbandonato la Chiesa. Quando la Chiesa olandese si è staccata, ricordate il catechismo olandese, quando nel mondo ci fu un'aperta ribellione contro Roma, gli stessi cardinali al concilio, vescovi, erano in lite fra loro, no? Tanto che si disse che Paolo VI, era questa la battuta che andava allora, Giovanni aprì il concilio per prendere molti pesci, Paolo VI lo chiuse in fretta perché non sapeva più che pesci pigliare. Ricordate, grande Paolo VI. Andrà sugli altari anche lui, eh? Grande Paolo VI, grande uomo, grande intellettuale, luce del mondo, no? Ecco. Poi morì Paolo VI e venne quella meteora di un mese. Giovanni Paolo I, Papa Luciani, domanda, e come mai il Padre Eterno ha mandato sto Papa che ha durato 29 giorni? Non lo so. Ma 29 giorni con due gesti tipici è stato il precursore di quello che sarà stato il ciclo del mondo. Giovanni Paolo II, Papa che è sugli altari da poco, insieme a Papa Roncalli, il grande ciclone che ha durato 27-28 anni, che tutti abbiamo conosciuto. Dopo il Giovanni Paolo II è venuto Papa Ratzinger, grande colosso di Papa. Guardate, siamo ancora nella cronaca, ma aspettate la storia. Io l'ho nel cuore quest'uomo. Ma non vi viene ogni tanto il pensiero e la nostalgia delle sue parole così profonde? Io sento la mancanza di quelle parole così sublimi e così semplici, di questo, una delle menti più grandi che la Chiesa abbia mai avuto, Papa Ratzinger, un grande pontefice, che in quel tempo, pochi anni fa, occorreva alla Chiesa per mettere i puntini sugli i. Fu colui che parlò per primo della dittatura del relativismo, questa piaga che oggi sta distruggendo tutta l'umanità, per cui non c'è più verità. Oggi sono tutte opinioni, va, per cui ognuno rivendica e decide da quello che gli pare, e distrutta la verità e non c'è più nulla, non ci sono più certezze. Chi è che ha parlato della dittatura del relativismo? Sembrava allora una cosa talmente cervellotica che si disse: ma questo che sta di, vedete, il profeta annunciò quello che sta accadendo oggi nella vita pratica di tutta l'umanità. Papa Ratzinger, poi l'abbiamo visto da poco, è venuto questo grande stupendo Papa dalla fine del mondo, che è Papa Francesco, il Papa della misericordia. Stiamo aspettando ottobre, io sto aspettando ottobre come la manna dal cielo. Ma che è sto ottobre? Sapete che in ottobre il Papa parlerà finalmente delle grandi questioni del mondo. Quelle grandi questioni che sono tutte sospese e alle quali occorre dare una risposta chiara, perché il mondo di oggi vuole risposte chiare dalla Chiesa, non vuole risposte vaghe. Il Papa, che sapete si è contornato di 8 cardinali scienziati, e ha posto a tutte le diocesi del mondo dei quesiti, stanno tornando adesso in Vaticano, cosa pensa la Chiesa di oggi di tutto il mondo, di tutti questi grandi problemi, enormi problemi, la famiglia, l'omosessualità, tutte queste nanne qua, la morale coniugale, tutte queste cose, i divorziati, i risposati, la confessione, tutte queste grandi questioni per le quali stiamo attendendo finalmente una parola definitiva. Giorni fa mi capitò una signora, mi ha detto: ce lei mi deve assolvere, io sono divorziata, risposata. E dico: guardi signora, io il Papa non mi ha comunicato niente. Ma guardi che a mezzogiorno ha detto che il Papa, Dio è misericordioso, è da un pezzo che è misericordioso, dall'eternità, e finché il Papa non ci dà le leggi io non posso mica disubbidire. Io l'assolverei anche adesso, gli ho detto, ma il Papa mi deve dire, fa così, io sono un subalterno che deve solo ubbidire, non posso fare leggi io. Ma a mezzogiorno in piazza San Pietro ha detto queste cose. Sì, l'ha dette, che occorre misericordia, non dobbiamo condannare. Ma questa è vecchia quanto il mondo la storia, no? Io non ho mai condannato nessuno, mai. Ho sempre accolto con tanta gioia tutti. Ma questo non vuol dire cambiare la legge esistente. Quando il Papa mi dirà cambia la legge, cambierò anch'io. Io non posso fare leggi. E dice: ma il Papa l'ha detto, no? Momento. Ha detto di usare misericordia e non condannare, cosa che ho sempre fatto. Una cosa è questa, una cosa è quest'altra. Vedete, il Papa è meraviglioso, sto Papa, però abbiamo bisogno che lui ci dica con precisione quello che dobbiamo fare noi preti, perché è facile dire nelle grandi assemblee, ma chi porta il peso sono i preti, amici, capito? A contatto con le famiglie che piangono, a contatto con i divorziati, i risposati, con i omosessuali, con i bimbi che piangono, le famiglie sfasciate, non sono loro, siamo noi che ogni giorno stiamo a raccogliere le lacrime della gente. E io le accolgo volentieri con tanto amore, ma sapeste quanto mi pesano? sapeste quanto mi pesano. Quando torno in casa la sera dico: Signore, ne posso più. Oggi c'ho un cuore trafitto da tanta sofferenza e da tanto dolore. Dammi la forza per liberare questi miei fratelli e sorelle da queste lacrime. Magari potessi asciugarle tutte queste lacrime, ma non spetta a me. Io non sono capace di fare leggi. Io sono un prete che deve solo ubbidire al Papa. Preghiamo i papi. Ma chi sono i papi? Amici, guardate, io vorrei, con tutte le loro diverse figure, il Papa della scienza, il Papa buono, il nonno del mondo, il Papa della misericordia, il Papa scienziato, il Papa poliglotta, ognuno ha una sfaccettatura, ma tutti hanno un comune denominatore. Qual è? Santa Caterina ce l'ha detto. Chi è il Papa? Il dolce Cristo in terra. Bello. Quando vediamo il Papa, vediamo Cristo in mezzo alla gente. Certo che quando vediamo Francesco è facile riconoscere Cristo, no? Hai visto ieri si è sentito male, era una diarrea normale, ce l'hanno detto, ma era normale, anche il Papa c'ha la diarrea, abbiate pazienza. Ci posso andare al Gemelli, ma ha chiesto scusa, ci tornerò, era un'influenzata virale di quelle che passano però anche nelle nostre famiglie, no? I nostri bambini, noi stessi. Mica il Papa è come noi, alle sue esigenze, i suoi bisogni, per cui dice: non posso andare, che faccio? Ecco, il Papa, guardate che il Papa ha chiesto scusa e tornerà al Gemelli. Non so se giorni fa ci ha fatto vedere, ha visto un malato, andava per la strada e non ha fatto fermare la macchina. È sceso, è andato là, l'ha abbracciato, il Papa, quello è rimasto ammattito, quel malato lì, questo si è messo a parlare. E certo, amici, queste cose ci commuovono, e le ha viste mai, Ma questo Papa queste cose le ha fatte sempre. Non è che le fa perché è Papa, le fa perché in Argentina lui viveva nelle favelas. Lui andava a prendere il caffetigno nelle baracche che abbiamo visto anche in Brasile giorni fa ai mondiali, no? Quante volte il Papa è andato su quelle baracche, con quelle baracche lì di lamiera, di cartone, con i bambini piedi scalzi, chiaro? Mamma, pensate, quante volte sto Papa è andato a prendere un caffetigno alla loro maniera in mezzo a questa gente. Lui accarezza tutti, ma per i malati ha una particolare sensibilità. È il dolce Cristo in terra, non solo. Il Papa è colui che ci conferma nella fede. Attenti, perché oggi serpeggia fra noi una falsa verità. Sono i cristiani fatti in casa, i casarecci, il fai da te. No, amici, non c'è il cristiano fai da te, fai da me, fai da te, fai da noi. No, il cristiano uno solo, è quello secondo il Vangelo di Cristo. Che dice Dante? Avete l'Antico e il Nuovo Testamento, e il pastore di Roma che vi guida, questo vi basta a vostro salvamento. Chi è il Papa? È colui che ci conferma nella fede. Amici, ma ci pensate? Io e voi qui stamattina, con sincerità e con verità, possiamo affermare senza ombra di dubbio che la mia fede, come la vostra, è la stessa fede di Pietro, di Giacomo, di Giovanni, di Cunegonda, di Posticca, le donne di quel tempo. La stessa fede non è cambiata. Ma perché non è cambiata nonostante i tempi? Voi conoscete la storia della Chiesa, turbolenta, specie in alcuni secoli, anche con papi indegni come Alessandro VI. Andate a rivedere la storia. Anche questo papa indegno, Alessandro VI Borgia, tante volte a Perugia è venuto anche lui, chiaro? Oggi gli studiosi sono andati a scartabellare tutti i suoi atti da pontefice. Lo sapete? Nella vita privata era un mascalzone. Ma come pontefice non c'è un atto pontificio che non sia giusto. Cristo non ha permesso che come pontefice sbagliasse. Non è possibile, perché l'ha detto Gesù a Pietro: tu sei Pietro e su questa pietra io fonderò la mia chiesa. Capito, amici? Senza il Papa non c'è la chiesa. Facciamo un esempio, 4.000 vescovi e cardinali in concilio senza il Papa, uguale zero. 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 Il Papa da solo, uguale uno. Non conta nessuno, conta il Papa. Non ha detto a Bassetti, il nostro vescovo, conferma nella fede. No, non c'ha il potere, è solo il Papa Francesco. Cioè, una volta confermato nella fede, va e conferma i fratelli. Io sono certo della fede, non per il mio vescovo o il vescovo di Canicattì, ma sono certo della fede perché il Papa Francesco mi conferma lui. Perché a solo lui, Cristo ha detto, va, una volta confermato nella fede, conferma tutti i fratelli. Quando parla il Papa, al tempo dei primi secoli, e chiudo, quando c'erano tutte le diverse questioni teologiche, dovute ovviamente all'inculturazione del cristianesimo nelle culture greco-latina, capite che quando il cristianesimo si è inserito, come faceva a predicare i misteri con il linguaggio greco-romano? Era incapace ad esprimere i misteri, per cui la Chiesa primitiva doveva crearsi vocaboli apposta. Non c'erano vocaboli, parole giuste che esprimessero i misteri del cristianesimo. Di qui le diverse controversie, eccetera. Che disse Sant'Agostino? Quando c'era una controversia, ha coniato questa parola. Roma locuta, causa finita. Quando parla Roma, tutti zitti, tutti a casa. Perché il Papa è l'ultima parola definitiva. Amici, io vi invito a pregare per il Papa Francesco. Vivi in un tempo molto difficile, eh? Io non vorrei essere al suo posto. Quante gatte da pelare, quante rogne, quante questioni nuove, quanti problemi terribili sotto i suoi occhi. Che lo Spirito Santo doni a lui la sapienza con tutti gli altri doni che ci possa guidare con sicurezza nella fede. Una volta confermato, va e conferma i fratelli. Preghiamo per Papa Francesco. Ma dice un proverbio, morto un papa se ne fa un altro, anche morto un papa anche non morto ma dimesso se ne fa un altro. Amici, è morto un prete che se ne fa un altro. Per cui, oltre che pregare per il Papa, oggi vi invito a pregare per i preti. È una razza che sta scomparendo. Per fortuna ieri sera a Perugia tre nostri ragazzi sono stati ordinati sacerdoti. Uno malato, mi hanno detto, prelevato dal Silvestrini, ordinato e rientrato in ospedale. Preghiamo per questo nostro amico. Io non so cosa abbia, ma comincia con una serie difficoltosa, una vita molto difficile. Preghiamo per questi preti giovani, perché siano veramente uniti a Cristo, fedeli a Cristo. Pregate per tutti i sacerdoti, perché, ecco, qui volevo, siamo santi, perché se non siamo santi non serviamo a niente. Siamo come il sale senza sapore, che va buttato nel cestino e non serve a nessuno. Pregate anche per me, che sono arrivato un pezzo avanti nella mia vita, perché il Signore mi dia di poter dire quelle parole di Paolo. Sto consumando la mia vita, ho combattuto la mia battaglia, ho conservato la fede. È il dono più grande. Pregate che non perda mai la fede, ma che sia per voi sempre fonte di grazia e di esempio e di amore. Grazie.